la nostra arte quotidiana. Imparare a leggere l'arte.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca. L'arte ci accompagna, è quotidiana anche se inavvertita, a maggior ragione se suo oggetto sono misteri di fede. Per secoli l'arte è stata veicolo della fede, sorella della fede, strumento di evangelizzazione. Nel XX secolo le strade di arte e fede si sono un po' divise, tanto da indurre a metà degli anni 60 del Novecento Papa Paolo VI a convocare gli artisti delle più varie arti in Cappella Sistina per ricucire una specie di strappo. «Noi abbiamo bisogno di voi», disse allora in quell'occasione il Papa. «Il nostro ministero ha bisogno della vostra collaborazione». Perché, come sapete, il nostro ministero è quello di predicare, di rendere accessibile, comprensibile, anzi commovente, il mondo dello spirito, dell'invisibile, dell'ineffabile di Dio. E in questa operazione, che travasa il mondo invisibile in formule accessibili, intellegibili, voi siete maestri. È il vostro mestiere, la vostra missione, la vostra arte, quella di carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di parole, di colori, di forme. Così dunque Paolo VI in Cappella Sistina il 7 maggio del 1964. Noi abbiamo bisogno di voi, la Chiesa ha bisogno degli artisti come collegamento fra la terra e il cielo. Gli artisti come custodi di quella porta sull'invisibile, specialisti di commozione. Ebbene, oggi ci mettiamo di fronte al mistero della croce, il cuore della cristianità, grazie all'artista austriaco Hermann Nietzsche e come sempre ci accompagna il critico Daniele Radini Tedeschi. La croce.
È un scandalo che Dio haya venido a hacerse uno de nosotros. Es un escándalo. Y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro. El de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús.
Dottor Radini Tedeschi, oggi parliamo di un'opera veramente inquietante. Hermann Nietzsche, Crocifissione. A vederla così, nelle sue varie rappresentazioni, perché si tratta di una performance più che di un'opera definita una volta per tutte, sinceramente si ha l'impressione un po' di una vetrina di macelleria. Vogliamo provare a descriverla?
Certamente Hermann Nietzsche è un artista controverso, è un artista provocatorio che ha fatto sempre discutere, ha diviso il pubblico tra estimatori e invece una parte magari anche più ampia di denigratori, cioè persone che andavano ad attaccarlo per due ragioni: da un lato l'aspetto religioso e dall'altro quello animalista, perché in molte sue opere ci sono carcasse, cadaveri di animali spesso squartati e talvolta crocefissi. Quindi diciamo queste due forti componenti hanno attaccato e hanno creato un po' una dannazione, un alone di dannazione intorno ad Hermann Nietzsche.
Mi viene da pensare, Nietzsche nasce austriaco, nasce in Austria nel 1938, proprio l'anno dell'annessione, la famosa annessione dell'Austria al regime nazista, e chissà che questa primissima infanzia segnata dagli orrori della Seconda Guerra Mondiale non abbia in qualche modo determinato questa predilezione di Nietzsche per certi aspetti,
sì,
così cruenti.
È corretto,
no, della sua...
è molto giusto questo, perché bisogna ricordarsi che il nazismo, tra l'altro, ebbe una forte componente estetica, cioè era oltre che un'ideologia legata alla politica, ma anche un'ideologia estetica e più che religiosa legata al paganesimo. Bisogna pensare ad esempio all'arte degenerata. Per Hitler c'era arte degenerata, lui era un pittore, tra l'altro aveva anche del merito nel fare degli acquerelli di paesaggi, però molto accademici, e lui odiava tutto ciò che era espressionismo che era moderno,
avrebbe,
no?
Odiato Nietzsche.
E avrebbe odiato Nietzsche. Quindi poi, quasi per risposta, tantissimi artisti che erano stati condannati come degenerati, arte degenerata, poi dopo produssero e esorbitarono nella loro arte, a volte sconfinando. Ecco, talvolta Nietzsche ha proprio una risposta violenta a quella violenza che c'era stata.
Violenta e cruenta, come cruento peraltro però invece nelle forme espressive il nazismo non era stato. Ma vogliamo descrivere questa crocifissione, sì, una di queste crocifissioni, perché trattandosi di performance con partecipazione anche di personaggi, proprio come azioni, diciamo, di fronte al pubblico, spesso cambia aspetto. Abbiamo di fronte una fotografia di una di queste versioni.
Sì, nell'azionismo, così come nella body art e nella performance, spesso c'è testimoniata l'opera d'arte o attraverso video o attraverso fotografie.
In questo dobbiamo passare per forza attraverso,
sì,
la riproduzione.
Perché nell'azionismo specialmente c'è una componente teatrale, quindi c'è un pubblico che assiste a queste opere direttamente, quindi vede l'opera dal vivo.
Nel suo farsi,
nel suo crearsi, e poi invece noi possiamo studiarla magari tramite delle fotografie. In questo caso noi abbiamo una crocifissione che ricorda la macelleria di Carracci, la macelleria di oppure anche un po' Rembrandt per certi versi, no? Però con una componente coloristica drammatica, perché questi fondi bianchi,
c'è
che
un
vanno
lenzuolo praticamente
un lenzuolo
che fa da
fondo
della scena,
che è quello che viene usato anche spesso nella fotografia come sfondo,
sì,
no? Per le fotografie di moda, però in questo caso ci troviamo davanti a un contrasto terribile, il bianco e il rosso, quindi il bianco che è anche l'abbigliamento tipico della liturgia, no? Ecco, però insanguinato da questo rosso che è terribile.
C'è, quindi, il personaggio, chiedo scusa, che raffigura il Cristo, che è appunto appeso a questa croce, la posizione classica, veste questa tunica bianca marcata, come diceva, dal rosso del sangue, ma la particolarità è, ci sono due personaggi laterali che sorreggono i bracci della croce, c'è questo tappeto di sangue, ma la particolarità da che cosa è data? Da questo ulteriore personaggio, pseudo personaggio,
sì,
alle spalle del crocifisso,
squartato,
che è un animale squartato.
Un animale squartato, e è con una componente tragica dell'opera, amplifica ancora di più la tragedia. Che senso hanno queste opere? Perché bisogna arrivare poi a questo. Devono generare la catarsi, e la catarsi è una sensazione antica. Secondo Hermann Nietzsche, che poi lui teorizzava il teatro delle orge e dei misteri, la catarsi deve essere il fine, cioè tutta la violenza che noi abbiamo all'interno della nostra anima, perché c'è una componente violenta, ecco, secondo Nietzsche, questa violenza deve essere espressa attraverso delle azioni, dei gesti, e quindi troviamo ad esempio la crocifissione, animali squartati, animali fatti a pezzi, sangue, e anche nelle tele, perché lui tra l'altro è anche pittore, quindi in alcune tele possiamo vedere questi sgocciolamenti di sangue abbastanza inquietanti.
Suppongo che ciò che ha diviso la critica su Nietzsche sia anche un certo sospetto di compiacimento, no? Nei confronti,
sì,
di certi
di morbosità.
Sì. Mi viene in mente anche che questo collegamento con appunto il teatro dell'orgia, il teatro del mistero, ci riporta, abbiamo citato la mitologia pagana del nazismo, ecco, ci riporta a un certo paganesimo, no?
Sì,
anche
sì,
questo concetto della liberazione, queste feste dionisiache, no?
Che c'erano soprattutto in alcuni circoli nazisti, che portavano avanti le antiche teorie pagane, anticattoliche e anticristiane, specialmente nell'aspetto anche del sangue. Ecco, il sangue, c'è molta diffusione del sangue nell'iconografia religiosa, però c'è anche nel paganesimo. Pensiamo anche a Dioniso, che era stato dilaniato dalle baccanti, no? Con una violenza assurda. Nella mitologia c'è molto sangue.
Viene da credere se questa esasperazione del sangue mostrato, perché ricordava il significato liturgico dei colori, il rosso,
sì,
è il colore del martirio, infatti, non raggiunga poi l'effetto contrario agli occhi del fedele. Mi spiego, una crocifissione di questo tipo vuole incoraggiare l'adesione al messaggio evangelico, o al contrario allontanare.
Questa è un'interpretazione, a differenza di altri artisti magari di cui abbiamo parlato. Herman Nietzsche lavora con serietà, bisogna dirlo, cioè quindi lui le vive personalmente tutte queste pratiche, così come gli altri dell'azionismo viennese. Non è una trovata pubblicitaria, non è una volontà di scandalizzare, cioè è proprio una condizione esistenziale di Herman Nietzsche. Quindi tutto questo può allontanare, ma può anche avvicinare, cioè le scene del martirio raffigurate in molti quadri anche del barocco o del rinascimento sono cruente, cioè si vedono delle decapitazioni, si vedono delle scene molto forti, quindi questa forza può essere vista anche come eccesso, come superamento di una dimensione quieta della religione, ma proprio come astratta, un'adesione, diciamo. Ecco, come un'adesione proprio realistica, iperrealista per certi versi della
questo
religione.
Questo aspetto che ha sottolineato della componente catartica anche, sì, no? Per cui un accumulo pazzesco di violenza sia da una parte, come ha detto adesso, a motivare realisticamente, no, il dramma della passione di Cristo, sia a amplificare l'effetto liberatorio, l'effetto catartico, mi riporta alla follia descritta da San Paolo. La croce, San Paolo parla della croce come di un aspetto folle, un aspetto scandaloso, no, della presenza di Dio tra gli uomini, ed è il primo San Paolo a parlare di scandalo della croce. C'è qualcosa che nella crocifissione istintivamente e nella passione in generale istintivamente tendiamo a respingere, no? Da cui tendiamo a fuggire, come ci ricorda Papa Francesco, ma paradossalmente proprio questo scandalo, questa follia della croce è l'unico elemento sicuro, l'unico punto fermo, se vogliamo, della nostra vita. Come testimonia anche tanta filosofia del Novecento, l'unica certezza della vita è la sua fine, la morte, quindi la sofferenza. E c'è in Nietzsche, secondo lei, dottor Radini Tedeschi, una ribellione o una adesione a questa follia, questo scandalo?
Assolutamente una ribellione, cioè una ribellione. Lui capisce che, come anche Testori in letteratura, parlare di croce equivale a parlare di scandalo, è ovvio, però poi lui ha una grande componente di sincretismo religioso in cui unisce non solo il cristianesimo ma anche il paganesimo, anche ecco, i misteri, tutta le piccole religioni che c'erano nell'antica Grecia, nella parte della Ionia. Ecco, tutto questo viene riportato all'interno di un'opera d'arte che non può essere legata ad un'unica religione. Paradossalmente anche certi aspetti del satanismo si possono ritrovare in queste pratiche, però tutti aspetti di una grande liturgia. Ovviamente non è un ateo da queste opere, cioè è molto peggio un ateo che non crede in nulla che un demonio. Perché paradossalmente il demonio è un angelo che è caduto, però sa che ha fatto una colpa, sa che ha reagito in maniera scorretta, ha peccato di tracotanza, e è all'interno del sistema teologico. L'ateo è esterno. Sicuramente Nietzsche ci dimostra di essere un buon diavolo.
un buon diavolo, non in senso, diciamo, no, banalizzante, no, ma insomma, no, una persona che ha frequentato il male,
certo,
che è consapevole appunto di questo scandalo del male, della sofferenza nella vita umana, terrena, e che ne cerca comunque un riscatto, una liberazione. Volevo, prossimi a salutarci, tornare a questa immagine per ulteriormente descriverla a beneficio dei nostri ascoltatori che non l'avessero presente. È una versione assolutamente inedita della crocifissione di Cristo, se vogliamo iperrealista, come anche in secoli di storia dell'arte che pure hanno insistito sugli aspetti cruenti e di sofferenza non si sono mai visti, perché c'è proprio un'insistenza voluta sul rosso, sul sangue, sul...
Anche un po' come il film La Passione di Mel Gibson,
ecco,
no?
Mi veniva, ecco, in mente anche questo parallelo, sì, della
è
croce.
Una descrizione forse troppo realistica, però effettivamente la crocifissione fu un dramma, in quel momento non fu certo una passeggiata.
Un dramma umano, ecco, e rimane questa novità, diciamo così, motivo di grande contrasto e grande polemica a proposito dell'arte di Herman Nietzsche, il coinvolgimento dell'animale, che aprirebbe anche un'altra, tutta un'altra questione, no? Ovvero del confine tra specie umana, mondo
sì,
animale,
è vero.
E, ovvero la, quasi la, la riduzione del, dell'individuo, una volta vittima del, del male, a, appunto a un semplice
quello,
animale,
quindi
la perdita
cosa,
della dignità umana.
È una cosa terribile, ecco, uccidere degli animali per delle performance di arte. Però da, a quanto pare questi artisti giustificano sempre, si giustificano dicendo che avevano preso degli animali già morti.
Ecco, vabbè, non ci interessa, non indaghiamo
questo aspetto.
Semmai, dicevo, ci interessa questa assimilazione del, del, della vittima sacrificale uomo alla vittima sacrificale animale. In questo ci potrebbe essere una sovrapposizione tra i vari, le varie religioni, i vari miti. Certamente questa sovrapposizione è un elemento ancora in più di inquietudine e di scandalo. Bene, io ringrazio molto cordialmente il dottor
Grazie.
Daniele Radini Tedeschi. Oggi abbiamo parlato di crocifissione, abbiamo visto una delle tante crocifissioni, performance di Hermann Nietzsche. Grazie.
Grazie.
La nostra arte quotidiana. Imparare a leggere l'arte.